Dio sia ringraziato. Potete sedervi. Ora, molto brevemente, i saluti che sono arrivati oggi. Dal nostro fratello Paul Nyagi da Nairobi, dalla chiesa di Burkina Faso, dal fratello Gideon Ngonga, dalla chiesa a Port Elizabeth, una telefonata da Toronto, una telefonata dal fratello Bope da Johannesburg, una telefonata dal fratello Cecil dal Sudafrica, poi una email dal fratello Steve, una email dal fratello Victor Mashi dall'India, saluti dal fratello Gerardo, saluti dal fratello Zumbana, saluti dal fratello Eric Mukaya, saluti da Yumo Sucro, dalla capitale della Costa d'Avorio, saluti dal fratello Mufe, saluti ancora una volta da Burkina Faso, saluti da Kigali, saluti da Cabinda, saluti dalla Costa d'Avorio, saluti da Pretoria, Sudafrica, saluti da sì, Biaka, saluti dall'Ungheria, saluti dal fratello Iapa, saluti dalla Romania, saluti dal fratello Lotica, saluti da Roma, dai nostri fratelli, saluti da Funda, saluti da Cerlen, saluti da Calongi, saluti da Mark, saluti da Kilolo, saluti da Israele, saluti da Chubia e poi saluti da Orskek. Così, cari, molto brevemente li abbiamo letti. Non è sempre facile per me pronunciare tutti questi nomi precisamente. Noi siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore che siamo uniti con tutti i fratelli in tutto il mondo e possiamo proclamare per l'ultima volta questo meraviglioso messaggio d'amore per il popolo di Dio. Poi oggi abbiamo una lista di fratelli che ci hanno visitati. Il fratello Joseph da Atlanta, per favore alzati in piedi, e chi vorrebbe venire qui di fronte per dare i saluti, per favore sentitevi liberi e venite qui di fronte. Poi il fratello Forestieri dall'Italia, il fratello John da Bucarest, il fratello Florin da Klausenberg, il fratello Daniel da Timisoara, il fratello Miro da Bratislava, il fratello Justin da Johannesburg, il fratello Müller dall'Austria, il fratello Eliezer dal Brasile, il fratello Wilmar dal Portogallo e poi il fratello dal Guadalupe, il fratello da Chicago, il fratello da Montreal, da Ottawa, dal Benin, dal Congo. Chi di voi vorrebbe venire? Per favore venite e portate i saluti dalla Chiesa e poi inizieremo e continueremo con la proclamazione. Per favore alzatevi in piedi voi che siete stati elencati. Fratello Eliezer, per favore vieni per primo, per favore vieni, giusto una parola di saluti. La nostra gratitudine nel nome del Signore Gesù Cristo. ci rallegriamo con tutto il nostro cuore di essere radunati con voi per distribuire il cibo a fianco del servitore di Dio che Dio ha incaricato. Il Brasile è molto riconoscente per questa opera qui. Vi saluto nel nome del Signore Gesù Cristo. È meraviglioso essere qui oggi. La meravigliosa promessa si è adempiuta che le aquile sono radunate dove c'è il cibo. Vi porto i saluti della Chiesa in Portogallo, che adesso è unita a noi online e segue la trasmissione in diretta. Possa Dio benedirvi tutti. Dov'è il fratello Arben? Per favore, molto breve. Saluto la Chiesa nel nome del Signore Gesù Cristo. Siamo riconoscenti per il ministero che il Signore ci ha dato e benediciamo il Signore per questo. Possa il Signore benedirvi tutti nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Dio vi benedica nel nome del Signore Gesù Cristo. Siamo molto riconoscenti a Dio per la grazia che ci ha dato la Chiesa di Gesù Cristo in Angola e specialmente a Cabinda. Vi saluta nel nome del Signore Gesù Cristo. Noi siamo anche uniti con voi direttamente e la predicazione di ieri sera ci ha benedetti riccamente. Dio ha benedetto la sua parola che è stata posta nei nostri cuori. Noi siamo sempre uniti con voi nell'amore di Dio. Dio vi benedica. Vi porto i saluti dai fratelli e dalle sorelle degli Stati Uniti, specialmente da Atlanta e da Chicago. Che il Signore Dio ci benedica tutti. Tu parli anche il francese. Tu parli il francese. Vi saluto tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. La piccola assemblea che abbiamo in Italia ci ascolta e ci vede proprio adesso e si rallegra con noi. Ancora un po' di tempo e colui che deve venire verrà. E noi ci rallegriamo di questo. A Dio sia tutta la gloria. E ci rallegriamo di ascoltare ancora la parola di Dio. Che Dio vi benedica. Il fratello Forestieri, 40 anni fa, era qui con noi alla consacrazione di questo edificio. Dio ti benedica. Desidero salutarvi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Sono riconoscente a Dio che posso essere di nuovo in mezzo a voi. 46 anni sono passati da quando sono venuto qui per la prima volta. E devo dire per la gloria di Dio che il Signore ci ha portato attraverso, nelle altezze e nelle profondità. E ho fiducia che glielo farà fino alla fine. Ancora una volta Dio benedica tutti dalle ricchezze della sua grazia. Vi benedico tutti nel prezioso nome del Signore Gesù. Vi porto i saluti dal popolo del Benin. Dai fratelli e dalle sorelle dal Benin, particolarmente dalla chiesa, sì, dalla chiesa che il fratello ha menzionato. Benedico particolarmente il Signore per questa grazia che Egli ci ha dato, che abbiamo come assoluto la sua parola che è la Bibbia. Che il Signore vi benedica. Amen. Ringraziamo il Signore che possiamo essere qui. Lo ringraziamo specialmente che abbiamo ricevuto il cibo speciale, che è la parola che Egli ci ha dato. Vi portiamo i saluti dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle dalla Romania e crediamo che Egli ci ha già benedetti e che Egli possa continuare a benedirci. Amen. Dio ti benedica in modo speciale. Amen. Sì. Siamo realmente molto riconoscenti al nostro Signore per tutti i nostri fratelli che predicano la parola, che hanno ottenuto il collegamento con ciò che Dio fa proprio ora. Diciamolo come introduzione, sempre. Quando Dio ha mandato un risveglio sulla terra, ci sono stati alcuni che hanno ascoltato e creduto e che hanno accettato e ricevuto ciò che Dio ha fatto, specialmente con la Riforma, e dopo si può dare una breve veduta d'insieme di ciò che Dio ha fatto, sia con John Wycliffe in Inghilterra, sia con Jan Hus a Praga, sia con Martin Lutero a Wittenberg, con Zwingli a Zurigo, con Calvino a Ginevra, e chiunque sia venuto dopo sulla scena, sia Menno Simons per i Mennoniti, sia John Smith per i Battisti, sia Charles Wesley per i Metodisti. Dio ha sempre potuto usare uomini che hanno portato la sua parola. Quanti sanno di Spurgeon, di Moody, di Finney, di tutti gli uomini, fino a Charles Price, Wigglesworth, che sono stati usati da Dio e benedetti in modo straordinario. Quanti sanno che esattamente 100 anni fa il movimento pentecostale fu portato all'esistenza e una potente effusione dello Spirito ebbe luogo a Los Angeles tramite un predicatore metodista e poi si è diffuso in tutto il mondo. Chi ha compreso che Dio ha mandato il fratello Branham, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Wigglesworth e Price e gli altri hanno esercitato il loro ministero. Poi il fedele Signore ha chiamato il suo servitore William Branham e lo ha benedetto in modo speciale. Gli fu data una diretta chiamata dal cielo e naturalmente gli fu detto, come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, Così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Io stesso nel 1949, nella conferenza internazionale di Pentecoste nella città di Amburgo a Bad Street, per la prima volta ho udito il nome di William Branham. E poi nel 1955 ho partecipato alle sue riunioni. Nel 1958 a Dallas, Texas, ho sperimentato e testimoniato quando tutti gli evangelisti famosi in tutto il mondo erano radunati là a Dallas, Texas, la riunione organizzata da Gordon Lindsay. E anche là il Signore mi ha fatto grazia di vedere la differenza fra tutti gli altri e il semplice, ma da Dio benedetto, ministero del fratello Branham. E da quel tempo in poi ho ricevuto le predicazioni del fratello Branham tramite posta. E sono cresciuto sotto il suo ministero. Sono cresciuto spiritualmente. E sono riconoscente a Dio con tutto il mio cuore per tutta la guida e specialmente l'introduzione, l'accesso nei misteri di Dio. E come abbiamo già compreso, molti edificano la propria opera missionaria e non si può dire nulla contro. Loro tutti hanno il loro posto, sebbene edificano il proprio regno. Ma Dio è responsabile soltanto per quello che viene fatto secondo la sua volontà e secondo la sua parola, secondo le sue promesse qui sulla terra. Anche in questo Dio mi ha dato grazia di partecipare alle conferenze internazionali nel 1960. Sarei dovuto diventare il manager europeo per Tommy Osborne. In quel tempo egli era l'uomo più conosciuto in Africa e anche in Europa. Molte persone venivano a lui ed egli fece un film dal titolo Oro Nero. E per quest'uomo ho organizzato delle riunioni nella città di Düsseldorf. Ed egli disse: tu sei l'uomo giusto come manager europeo. Ma Dio aveva preparato un'altra via per me. Non voglio entrare qui nei dettagli, ma quando guardo indietro, allora devo dirlo per la gloria del Signore. Egli ha dato delle istruzioni. Egli ha guidato e ha condotto. Anch'io sono soltanto un uomo come tutti gli altri, ma le chiamate divine e i mandati sono senza pentimento. Egli mette in atto ciò che ha programmato. In questo fine settimana noi celebriamo il nostro 40° anniversario dalla consacrazione di questo edificio che abbiamo dato al Signore affinché il suo popolo possa essere radunato per ascoltare le sue parole. Anche questo il Signore me l'ha comandato il 28 dicembre. Egli mi disse: raduna il mio popolo. Ogni cosa è stata programmata e condotta sin dall'inizio. Anche l'acquisto di questo terreno, tutto ciò che era collegato con questo. Nei dintorni c'era soltanto una vecchia fattoria che era quasi crollata. Ogni altra cosa era soltanto terreno, non c'era nulla qui, nulla. E in questo deserto si potrebbe realmente dire che Dio ha programmato che una casa fosse costruita per lui, nella quale il popolo di Dio si potesse radunare, fratelli e sorelle. Non dico questo per vantarmi, ma lo dico per la gloria del Signore. Noi non giochiamo alla religione qui, non giochiamo alla politica qui. Qui la parola di Dio viene proclamata in verità e tutti coloro che sono da Dio ascolteranno la sua voce. Nel frattempo, nel 1976, il Signore diede delle istruzioni con voce di comando. Io ho stimato 12 metri da qui, 12 metri, proprio là, accanto all'edificio. Come voi udite la mia voce, era una domenica sera. Il sole era appena tramontato e io venivo dall'angolo dell'edificio e, come voi udite la mia voce adesso, mio servitore, va nel terreno attiguo e consacralo a me. Costruiscici sopra, perché molti verranno da differenti nazioni che avranno bisogno di essere ospitati. E poi l'abbiamo fatto. Giusto per dirlo brevemente qui, cosa significano per me questi 40 anni in cui il Signore Dio del continuo ha dato delle istruzioni. C'era del filo spinato alto 2,30 metri. Era un campo di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale ed ecco che Dio ha condotto ogni cosa in tale maniera. E quando ho telefonato al proprietario del terreno, egli disse: caro pastore, io non posso venderle questo terreno. Siamo la più grande società della Volkswagen nella città di Krefeld. Abbiamo dei piani, dei grossi piani. Vogliamo fare questo e quello. Io dissi semplicemente: signor Telke, per favore si ricordi che il Signore Dio ha messo la sua mano su questa parte di terreno che è adiacente al nostro terreno. Egli posò la cornetta del telefono ed anch'io posai la cornetta. Ed esattamente 3 settimane dopo il telefono è squillato prima delle 8 del mattino. Il signor Telke era al telefono e gli disse: signor Frank, devo venderle il terreno. Quando possiamo andare a firmare il contratto? Sì, possiamo andare domani. Mi telefoni. Egli mi telefonò il lunedì e il venerdì abbiamo firmato il contratto. Se dicessi oggi come Dio si è preso cura di ogni cosa, noi non abbiamo mai menzionato il denaro. Non abbiamo mai raccolto una sola offerta. Mai. E perché? Perché dopo la chiamata ho detto con un voto al Signore: caro Signore, prenditi cura di me e prenditi cura della tua opera. perché io non menzionerò mai il denaro. E il Signore realmente si è preso cura di ogni cosa che è stato necessario. Egli ha provveduto per ogni cosa. E al riguardo vengono le meravigliose istruzioni che il Signore del continuo ha dato. Come ho appena menzionato, nel 1976, quando tutti nel messaggio credevano che il 1977 sarebbe stato l'ultimo anno, perché il fratello Branham, in 3 predicazioni in merito alle 70 settimane di Daniele, 17 volte ha menzionato l'anno 1977, e tutti avevano l'impressione che questo avrebbe potuto essere l'ultimo anno. E dopo che il Signore mi ha comandato di comprare il terreno, io ho saputo esattamente che non sarebbe stato l'ultimo anno, ma che si sarebbe continuato. Ma i nostri fratelli degli Stati Uniti non mi hanno più stretto la mano, hanno rifiutato di dirmi arrivederci. Hanno detto: tu non credi ciò che il profeta ha detto. Sì, io lo so ciò che egli ha detto, ma questo non era il così dice il Signore. Questa era la sua propria aspettazione quando disse: ciò che Dio mi ha rivelato nel 1933 potrebbe essere adempiuto nel 1977. Dunque, non stabilire una data, ma egli l'ha detto soltanto così. Io potrei entrare qui in qualcosa dove il Signore del continuo ha fatto grazia di rimanere sobri anche riguardo a quello che ha detto il fratello Branham, di comprenderlo in modo corretto. Allo stesso modo, con ciò che è scritto nella parola, che dobbiamo comprendere in modo corretto. Quando il nostro Signore ha detto in quel tempo, vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Anche qui io potrei andare in alcune dichiarazioni del nostro Signore. Si deve sapere precisamente ciò che egli intendeva dire e in quale collegamento le cose appartengono. Dunque, fin qui tutto bene. Specialmente anche quando i testi della Bibbia vengono cambiati, ciò che è accaduto dal 1979, anche Apocalisse capitolo 10 verso 7, per i credenti nel messaggio non è più la voce del settimo angelo con la tromba, ma è la voce di Dio. E loro scrivono in lettere maiuscole la voce di Dio, la voce di Dio. Ma per me rimane come scritto: nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba. Sei avevano già suonato e poi l'annuncio del settimo, e rimane così. Non c'è un solo passo che noi cambieremo. Noi dimoriamo con la parola originale del nostro Dio, indipendentemente da ciò che dicono le persone. Ed io credo che la Chiesa sposa di Gesù Cristo è una sposa parola, in cui tutte le profezie e tutte le promesse giungono a compimento. La Chiesa del Signore non è un miscuglio. La Chiesa del Signore è il grano puro, del quale il nostro Signore ha detto alla fine del tempo che il Signore avrà in mano una falce ed egli netterà interamente la sua aia e radunerà il cranio nel granaio celeste. È così che noi crediamo. Ciò che viene seminato è stato il puro seme di grano e tutti quelli che credono adesso credono la vera parola di Dio così come è scritta. È giusto per vostro orientamento brevemente adesso, quando nel 1980 è sorta la dottrina dei sette tuoni e per la prima volta, quando ne ho sentito parlare, per la prima volta nella città di Marsiglia mi è stato chiesto, avevo avuto una riunione col fratello Barillier ed ecco che alla sera mi è stato chiesto da un piccolo gruppo che veniva dall'Iran, sì, cosa sono i sette tuoni? Io ho dovuto dire, mi dispiace, ma non lo so. Ho salito le scale e sono andato nella mia piccola camera. Ma il mattino seguente, l'ho detto qui alcune volte, ed oggi ho lo stesso orologio. È un orologio automatico, è sempre in orario. Ed erano le 5 meno 5 del mattino. Risuonò la potente voce del Signore. Mio servitore, alzati e leggi Seconda Timoteo capitolo 4. Ho letto la seconda epistola a Timoteo capitolo 4, dal verso 1 al verso 5, e poi ho iniziato di nuovo dal verso 1. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che era giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. E poi nel verso 2, predica la parola. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina. Voi tutti conoscete il testo. E quando ho letto di nuovo questo testo fino al verso 2, allora ho posato la mia Bibbia su un piccolo tavolo lì e ho alzato le mani dicendo: caro Signore, come è certo che tu mi hai comandato di leggere questo passo della Scrittura e di predicare la tua parola, così è certo che ciò che i sette tuoni hanno proferito non è parte della parola scritta di Dio e perciò non diventerà mai parte della proclamazione. 70 angeli potrebbero venire dal cielo e dire: fratello Franco, noi abbiamo il mistero. Io direi loro: ritornatevene da dove siete venuti. Per me il rispetto davanti alla parola di Dio, la riverenza davanti alla parola di Dio ha il primo posto per me. E non possiamo dire in merito alla parola di Dio ciò che ci piace dire, ma dobbiamo lasciare che la parola di Dio ci parli direttamente e noi dobbiamo dire amen ad essa e poi la comprendiamo in modo corretto. Nell'introduzione abbiamo ascoltato in merito alle promesse e al riguardo viene la potente parola in 2 Corinzi capitolo 11 che si può leggere del continuo in ogni riunione. Seconda epistola ai Corinzi, capitolo 1, verso 20. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen. Hanno in lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Noi crediamo le promesse di Dio. Ci è stato rivelato ciò che Dio ha da dire in esse e noi sperimentiamo le promesse letteralmente nel loro adempimento. Poi, nel verso 21, or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. Dunque, credete la promessa. Siate fondati fermamente in Gesù Cristo, unti con lo Spirito di Dio per ricevere l'accesso nel piano di salvezza di Dio, comprenderlo in modo corretto ed avere parte in ciò. Poi, verso 22, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Non lo dico per criticare, ma lo dico con un grande dolore. Proprio ora, attualmente, alcuni dicono che abbiamo 550 milioni, altri vanno un po' al di sopra di questo numero, i quali affermano di essere unti dallo Spirito. Tutti credono ciò che vogliono, tutti fanno ciò che vogliono, tutti rimangono dove sono, tutti celebrano, tutti giubilano, tutti lodano, e quando penso a ciò che ho sperimentato in alcune riunioni carismatiche anni fa, quando sono stato là, allora mi sento male. E come si sentirà Dio quando delle giovani ragazze con dei pantaloni attillati, con degli stivali e altro ancora sono venute davanti per fare musica e via dicendo? Permettetemi di dire, qui tutto il mondo viene ingannato e viene sedotto. Questa è l'ora di Dio. Ho portato con me, voi tutti lo sapete, il viaggio del Papa in Israele, e qui c'è il titolo: il Papa incontra il Consiglio Mondiale delle Chiese. La separazione non può essere più tollerata, ogni cosa sarà unita. E poi il viaggio in Terra Santa affinché tutti siano uno. Mio Dio nel cielo, uno con Dio tramite Gesù Cristo il nostro Signore. Così è scritto. Naturalmente non uno con tutte le religioni, uno con Dio. Padre, tu in me e Dio in loro, affinché siamo tutti uno. Ma ogni cosa deve avvenire in questo modo. E soltanto gli eletti troveranno grazia con Dio e saranno risvegliati e riconosceranno ciò che accade. Veniamo adesso brevemente a ciò che concerne il ministero del fratello Branham per la Chiesa. E noi mettiamo molta enfasi su questo, perché Dio ha condotto in tale maniera ed è così che egli ha promesso nella sua parola. Soltanto dal 1963 in poi, e per la prima volta, egli l'ha menzionato il 30 luglio 1963. Il fratello Branham, con enfasi, ha parlato della raccolta del campo di grano, ha parlato della mietitrebbia, una citazione dopo l'altra. Soltanto dal 1963 in poi, soltanto dopo che egli ha parlato sui sette suggelli nel marzo 1963, del continuo. Qui c'è la data, 5 luglio 1964, la data successiva 5 dicembre 1964, la data successiva 12 dicembre 1964, la successiva 27 aprile 1965, la successiva 25 novembre 1965, una citazione dietro l'altra, 11 volte di fila fino al 27 novembre 1965, poi il 5 dicembre 1965, alcuni giorni prima che egli morisse. Egli ha parlato al riguardo che Dio gli aveva mostrato il campo di grano più che maturo. Egli ha mostrato che sarebbe venuta la mietitrebbia e che il Signore avrebbe portato i suoi a casa. 11 volte di fila dall'anno 1963 fino al 1965. Fratelli e sorelle, che siamo arrivati alla fine del tempo della grazia, questo lo sappiamo. E che il Signore ha evidenziato tre volte: quando vedrete tutte queste cose adempiersi, allora alzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. E il Signore ha realmente fatto grazia che possiamo collocare biblicamente gli avvenimenti attuali, che sia con Israele, che sia con il Medio Oriente, con ciò che adesso anche accade in Ucraina qua e là. Io posso menzionare qui, il fratello Smith ed io stesso abbiamo predicato sull'isola di Crimea, e ciò che ho sperimentato là, l'hotel era sopra la montagna, poi siamo scesi dalla montagna, abbiamo affrontato alcune curve e poi abbiamo visto cosa hanno fatto le SS durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma ciò che voglio dire è questo: noi non ci mischiamo nella politica, ma vediamo che l'impero romano prende forma e che il re del nord viene sfidato, e un giorno accadrà ciò che deve accadere. Tuttavia, i nostri fratelli e le nostre sorelle stanno tutti bene là e tutti ci mandano i saluti. Ora veniamo al testo, fratelli e sorelle, che realmente è ancora sul mio cuore. Iniziamo con Deuteronomio e qui l'ultimo capitolo. Deuteronomio capitolo 34, qui sta scritto nel verso 1, Deuteronomio capitolo 34, dal verso 1. Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisga, che è sulla sponda opposta a Gerico. E l'Eterno gli fece vedere tutto il paese di Galad fino a Dan. Nel verso 10, non è più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale l'Eterno trattava faccia a faccia. Noi siamo riconoscenti a Dio per ciò che è accaduto in quel tempo, perché in quel tempo fu adempiuta la promessa che Dio aveva dato ad Abramo in Genesi capitolo 15. Dopo 400 anni libererò i tuoi discendenti dalla schiavitù. E quando il tempo fu compiuto, il Signore Dio apparve a Mosè nel cespuglio ardente e lo incaricò di fare uscire il popolo. Ma dopo, quando il suo ministero è terminato, egli lo fece salire sul monte Nebo. Ed oggi sono riconoscente che insieme al fratello Menat abbiamo preso un taxi e siamo andati da Amman fino al monte Nebo ed abbiamo visto Gerico alla nostra destra e Gerusalemme proprio diritto, a breve distanza. Ma ciò che voglio dire è questo: quando il ministero di questo potente profeta è terminato, quando l'uscita ebbe luogo, lascia andare il mio popolo affinché mi serva. E neanche un'unghia doveva rimanere lì, ma tutto il popolo uscì, giusto come Dio aveva ordinato. E poi, giusto come abbiamo letto, non è più sorto un profeta come Mosè, che aveva il collegamento con Dio in tale maniera. E la colonna di fuoco scendeva e il Signore parlava con Mosè. Noi tutti sappiamo ciò che è accaduto in quel tempo. Ma ora veniamo al secondo periodo, Giosuè capitolo 1 verso 2. Giosuè capitolo 1 verso 2. Mosè, mio servo, è morto. Or dunque, alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. E poi la promessa che è collegata a ciò. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Un periodo era terminato e il successivo era iniziato. Ma tutto ciò che Dio aveva promesso lo ha anche adempiuto. E poi specialmente in Giosuè capitolo 3 e qui i versi 5 e 6. E Giosuè disse al popolo: santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. Ed ora viene la cosa principale per me. Poi Giosuè parlò ai sacerdoti dicendo: prendete l'arca del patto e passate davanti al popolo. Così essi presero l'arca del patto e si incamminarono davanti al popolo. È così potente. Penso che abbiamo qui l'arca del patto. L'abbiamo qui con noi. affinché tutti sappiano. L'abbiamo informato ridotto. L'arca del patto, come Dio comandò a Mosè di costruire l'arca, in modo che la parola del patto, la parola che Dio aveva dato al popolo, fosse posta dentro l'arca con tutte le promesse, con tutto ciò che Dio aveva detto. Nell'arca del patto c'era la parola per il popolo del patto. E chi vorrebbe leggerlo può farlo, che Dio aveva consacrato il suo popolo insieme all'arca ed egli vegliava sulla sua parola ed era con il suo popolo perché aveva fatto un patto con loro ed essi portavano con loro la preziosa parola rivelata. E il Signore del continuo dava loro la vittoria per grazia. Cosa diremo? Il nostro Signore, naturalmente, in Matteo capitolo 26, verso 28, egli ha detto: questo è il sangue del nuovo patto sparso per voi, per molti, per il perdono dei peccati. E sapete cosa c'è scritto in Ebrei capitolo 7 e poi in Ebrei capitolo 9? Che il nostro Signore e Redentore, quale sommo sacerdote, è entrato nel luogo santissimo e ha posto il sangue del nuovo patto sul propiziatorio dell'arca del patto per confermare il patto tramite il suo sangue, che ciò che Dio aveva detto è confermato tramite il sangue, e Dio veglia sulla sua parola e sul suo popolo e fa che tutto giunga a compimento. Fratelli e sorelle, che noi viviamo nel periodo di tempo più importante del piano di salvezza, questo lo sappiamo tutti. E sappiamo pure che la chiamata fuori da ogni popolo e lingua sta per terminare. Noi tutti sappiamo che Matteo capitolo 24 verso 14 viene adempiuto in tutto il mondo. Il Vangelo del Regno di Dio viene predicato a tutte le nazioni come testimonianza. E poi verrà la fine. Ma prima che venga la fine, prima che irrompa il giorno del Signore, prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue, così Dio ha detto: io vi mando il profeta Elia che restaurerà tutte le cose. Così è scritto nell'Antico Testamento, negli ultimi tre versetti, nel profeta Malachia, e così è scritto in Matteo capitolo 17 verso 11, così è scritto in Marco capitolo 9 verso 12. Ed ora dobbiamo esaminare noi stessi se crediamo come dice la Scrittura. Se crediamo come dice la Scrittura. Questa è la prova che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen, ma soltanto per voi se potete credere ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Diciamo anche questo con amore. Tutti i grandi evangelisti famosi in tutto il mondo, specialmente degli Stati Uniti, che hanno preso coraggio in una riunione del fratello Branham di iniziare il proprio ministero. Così è stato con Oral Roberts, così è stato con Tommy Osborne, con Tommy Hicks, con tutti coloro che io ho conosciuto personalmente. Ma fratelli e sorelle, finché il fratello Branham ha avuto il suo ministero di evangelista tramite lo speciale dono di guarigione, tramite lo speciale dono di profezia che gli veniva mostrato in visione, chi erano le persone, ciò che avevano e così via, e perché cosa doveva pregare, ogni cosa era bella, ogni cosa era buona, ma nel momento dell'apertura dei sette suggelli, quando il messaggio divino ha preso il suo corso, allora loro si sono ritirati. Non hanno voluto continuare a camminare con lui. Hanno accettato il fratello Branham come evangelista con uno speciale dono, ma come profeta e adempimento biblico attraverso il suo ministero, no, questo non l'accettano. E proprio questo punto è importante. Se non possiamo stabilire un ministero sulla Bibbia, su cosa allora dovremmo fondarlo? Ditemelo. Se non possiamo fondare un ministero sulla Bibbia, su cosa allora lo possiamo fondare? Dio sia ringraziato. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. E se noi, secondo Galati capitolo 4 verso 28, siamo figli della promessa, allora crederemo di cuore ogni promessa che Dio ha dato nella sua parola. Andiamo brevemente in qualche altro passo della scrittura. Prima epistola a Timoteo, qui Paolo dà testimonianza di ciò che il Signore gli ha rivelato. Prima epistola a Timoteo, capitolo 1, e qui il verso 1. Prima epistola a Timoteo, capitolo 1, verso 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore, e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figlio nella fede. Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. L'enfasi, quale servitore di Dio, apostolo di Gesù Cristo, con un incarico divino, con potenza divina, egli parlò e scrisse quale uomo mandato da Dio nella piena responsabilità davanti al Dio vivente. E così abbiamo oggi la parola del Signore davanti a noi. Poi ci sono alcuni versetti di rimprovero nel verso 7. Paolo parla di coloro che vorrebbero insegnare senza che loro stessi abbiano la comprensione di ciò che insegnano e predicano. Verso 7, volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Loro pensano di conoscere qualcosa, ma sono fondati nella parola? Può essere trovato nella parola di Dio ciò che loro presentano? Questo è molto importante. Prima epistola a Timoteo, capitolo 4. Prima epistola a Timoteo, capitolo 4. E qui ci viene detto, nel verso 6, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. È così importante che prendiamo la Sacra Scrittura, gli insegnamenti biblici, come nostro filo a piombo. E qui dobbiamo parlare molto brevemente in merito alla Deità, e lo facciamo con amore. Fino all'anno 325 d.C., nessuno aveva mai sentito qualcosa in merito alla Trinità, in merito ad un Dio trino, in merito a tre persone. E permettetemi di dire qui sinceramente e onestamente, io non credo nulla di ciò che è stato deciso nei concili. Io credo soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola e ciò che egli ha rivelato. E quando il fratello Branham è venuto sulla scena, specialmente con la dottrina della Deità, ed egli ha detto: ascoltate questo, è stato fatto questo dall'uomo e non è biblico, c'è un solo Dio, ma questo Dio si è rivelato a noi nel cielo come nostro Padre, sulla terra nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo, in un nome, Signore Gesù Cristo. E perciò nella Bibbia neanche una sola volta c'è scritta la formulazione Dio il Figlio, neanche una sola volta è scritto nella Bibbia Dio lo Spirito Santo, neanche una sola volta. Le persone, dalla loro immaginazione, hanno fatto le proprie dottrine e tutti ritornano al paganesimo, alla Trinità, allo spiritismo che è praticato nel paganesimo. E perciò, fratelli e sorelle, nella Chiesa del Dio vivente può essere predicata soltanto la verità, può essere creduta soltanto la verità. E il messaggio dell'ora è indietro all'originale, indietro alla prima predicazione, indietro al giorno di Pentecoste, quando ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo. E Pietro, l'uomo della prima ora, che udì le parole del nostro Signore in Matteo capitolo 28, che udì le parole del nostro Signore in Marco capitolo 16, che udì le parole in Luca capitolo 24, che udì le parole in Giovanni capitolo 20, quest'uomo, sotto l'ispirazione e la guida dello Spirito Santo, nella prima predicazione ha detto: ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E anche questo specialmente per i nostri fratelli nel ministero, per il vostro orientamento, nella Sacra Scrittura non c'è un solo atto nella formula trinitaria, neanche un solo atto. Da dove viene se non è scritto nella Bibbia? Neanche un solo atto è stato fatto dagli apostoli e dai profeti nella formula trinitaria. Neanche uno. Qui c'è la Bibbia. Qui c'è la Bibbia. Ecco perché devo dire che noi non ritorniamo a Nicea. Noi non ritorniamo a Calcedonia. Noi non ritorniamo ad Efeso, ai concili. Noi ritorniamo all'inizio, indietro all'origine. E la prima e l'ultima predicazione devono essere uguali. Il primo e l'ultimo battesimo devono essere uguali. Il primo e l'ultimo battesimo dello Spirito Santo devono essere uguali. Tutto ciò che c'era nella Chiesa primitiva deve e sarà restaurato, perché questa è la promessa che il Signore ci ha dato. E noi crediamo con tutto il nostro cuore che tutto ciò che egli ha promesso lo adempirà pure. Ma voi tutti notate che per questa vera confessione di fede non c'è posto in mezzo alle 349 denominazioni che esistono nel protestantesimo. Dove ci collocheranno? Siamo sinceri. Come potremmo essere collocati nel Concilio Mondiale delle Chiese? Ciò non è possibile e neanche deve esserlo. La Chiesa del Dio vivente è quella chiamata fuori, è l'Ecclesia. Quella è la parola greca per la Chiesa chiamata fuori. Voi, popolo mio, uscite, separatevi e non toccate nulla di immondo. Ed io vi accoglierò e mi sarete per figli e per figlie. E io sarò il vostro Dio. Fratelli e sorelle, ringraziate il Signore. Se egli vi ha dato la fede nella verità divina della parola, è il più grande dono nel nostro tempo. Se Dio può rivelarci la sua parola e se possiamo aggiungere alla nostra fede l'ubbidienza. Giusto dei passi della scrittura dell'Antico Testamento per avere davanti a noi ciò a cui dobbiamo prestare attenzione nel Nuovo Testamento. In Neemia ci sono dei versetti preziosi. Li leggo per un motivo, per avere davanti a noi che non l'inizio, ma la fine sarà coronata. Chi avrà perseverato fino alla fine riceverà la corona della vita. Questo si applica pure a noi tutti. Neemia, capitolo 9, versi 11 e 12. Neemia, capitolo 9, versi 11 e 12. Tu hai diviso il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare sull'asciutto. mentre invece tu precipitavi nell'abisso i loro inseguitori come una pietra in acque impetuose. Qui ci viene confermato che il mare fu diviso formando come un muro alla loro destra e alla loro sinistra, come è scritto. E il Signore fece una via per il suo popolo eletto, adempiendo la promessa che aveva fatto ad Abramo. E poi il verso 12: tu li hai guidati di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare loro la via su cui camminare. Anche questa è una parola potente. La colonna di nuvola di giorno e la colonna di fuoco di notte. Quando la colonna di nuvola si alzava, allora il popolo si alzava. Quando invece rimaneva ferma, allora anche il popolo non si muoveva. E poi il verso 13: sei pure disceso sul monte Sinai, hai parlato loro dal cielo e hai dato loro giusti decreti e leggi di verità, buoni statuti e comandamenti. Dio aveva fatto ogni cosa. Egli aveva diviso il mare nella colonna di fuoco e nella colonna di nuvola, egli andava davanti a loro, poi scese sul monte e parlò con loro. Leggiamo anche i versi 19 e 20. Tuttavia, nella tua grande misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino, e la colonna di fuoco durante la notte per illuminare loro la via su cui camminare. Pensiamo a quanti sforzi Dio ha fatto per condurre il suo popolo. In primo luogo per redimerli, per fare una via per loro, per dare loro la sua parola, per confermare il suo patto. Poi il verso 20: hai dato il tuo buono spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Fin qui tutto bene. E poi viene qualcosa che spezza il cuore nel verso 26. Ciò nonostante, essi furono disubbidienti. Si ribellarono contro di te, gettarono la tua legge dietro le spalle, uccisero i tuoi profeti che li esortavano a ritornare a te e commisero cose blasfeme. Dunque, sebbene il Signore Dio avesse fatto ogni cosa per loro, dando loro la redenzione, come egli stesso aveva detto: quando vedrò il sangue passerò oltre. Poi fece una via per loro attraverso il Mar Rosso e poi discese sul monte, dando la sua parola al suo popolo lungo il loro cammino, dando loro la manna, dando loro dell'acqua per grazia. E quando furono portati nella prova, nel momento in cui Dio mandava loro dei profeti per portarli indietro, invece di pentirsi, hanno ucciso i profeti. Non ha detto il nostro Signore la stessa cosa? Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, fratelli e sorelle, sia giudei o di mezzo alle nazioni, la disubbidienza conduce alla distruzione, è collegata all'incredulità. L'ubbidienza, giusto come il nostro Signore Salvatore che fu ubbidiente fino alla morte di croce. E perciò Dio vuole figli di Dio ubbidienti che non parlano soltanto del ministero del fratello Branham. E quante volte egli ha detto: la stessa luce, la stessa colonna di fuoco è discesa. Dio ci ha mostrato la via. Dio ci ha illuminato la via. Dio ci ha portati indietro tramite il ministero profetico. Noi non abbiamo una ribellione interiore, ma abbiamo un accordo interiore con ogni parola di Dio. E vogliamo sperimentare il compimento insieme al nostro Signore per grazia. Ora, giusto un passo della scrittura in Romani capitolo 11 per avere davanti a noi ciò che reca l'incredulità e ciò che significa la fede e che genere di benedizione porta con sé. Romani capitolo 11, e qui l'uomo di Dio già nel capitolo 9 e nel capitolo 10 ha esposto ogni cosa, e poi anche nel capitolo 11, ma qui vorrei evidenziare e leggere il verso 20. Romani capitolo 11 verso 20. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità e tu stai ritto per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Noi potremmo continuare a leggere nel verso 23 e ancora più avanti nel verso 25, come Dio porterà a compimento il mistero con la Chiesa e come dopo egli si rivelerà ad Israele. La fine sarà meravigliosa, ma dobbiamo riconoscere il tempo in cui viviamo. Come Dio ha radunato Israele, sì, le 12 tribù, li ha radunati da tutte le nazioni e li ha riportati nella terra promessa. Così Dio raduna la sua Chiesa che appartiene alla sposa dell'agnello, da ogni popolo e lingua. E questo è il nostro tempo, il tempo della chiamata fuori, di essere riportati all'origine, all'inizio, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Realmente indietro alla parola di Dio con ogni rispetto, al fondamento originale degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Perciò, fratelli e sorelle, noi non ritorniamo a quello che è accaduto, a ciò che è accaduto 108 anni fa a Los Angeles o a ciò che è accaduto nella città di Kassel, a ciò che è accaduto a Mülheim. Non ritorniamo a ciò che Wesley o a ciò che gli altri hanno detto. Noi siamo riconoscenti a Dio per tutti questi uomini nel loro tempo, ma Dio è andato avanti. Dio è andato avanti e noi siamo arrivati nella fase finale. Il tempo della chiamata fuori, il tempo della restaurazione, prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perché abbiamo qui il testo in 12 lingue da Apocalisse capitolo 22. Ecco, io vengo presto. Ecco, io vengo presto. Perché leggiamo in Apocalisse capitolo 19 e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Lo sposo chiama fuori la sua sposa e soltanto chi fa parte della sposa ascolterà la voce dello sposo, risponderà a ciò, si sentirà toccato, egli lo sentirà. Ora il Signore parla a me. Leggiamo questo testo in Apocalisse capitolo 19. Realmente, fratelli e sorelle, siate coscienti che il Signore Dio scrive l'ultimo capitolo del piano di salvezza adesso. E noi siamo la generazione che sperimenta e testimonia tutto ciò che è stato predetto in merito a guerre, carestie, terremoti e ciò che verrà sulla terra. Tutti questi dolori di parto che si possono ascoltare dappertutto, ma nel mezzo di tutto ciò la parola di Dio risuona. Voi, popolo mio, uscite, separatevi e non toccate nulla di immondo. Leggiamo qui in Apocalisse capitolo 19, dal verso 7 al verso 9. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato a lei, alla sposa, di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse: scrivi, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le veraci parole di Dio. Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Queste sono le veraci parole di Dio. Fratelli e sorelle, l'ultimo messaggio precede la seconda venuta di Cristo. Come ho menzionato brevemente ieri sera, noi abbiamo fatto la nostra parte nei passati 40 anni. In riferimento al ministero, sono passati 52 anni. Noi abbiamo fatto la nostra parte per quello che il Signore ci ha chiamati, che abbiamo portato la parola in tutto il mondo. E se realmente guardiamo indietro a questo tempo, io, il più indegno, il più semplice uomo, anche questo l'ho detto prima qui, sono nato non lontano da Danzica, sono nato in una fattoria dove non c'era l'elettricità, dove non c'era la luce elettrica, dove si doveva accendere ancora la lampada ad olio. Ma da quel tempo sono passati 80 anni. Ogni cosa è differente adesso, ma vorrei semplicemente dire, a motivo della semplicità, dove è nato il fratello Branham, dove è nato, molto semplice. Chi era Giovanni Battista? Non uno con un talare, non con un talare né con un colletto rigido, ma con una pelle di cammello intorno e una cintura ai fianchi. È meraviglioso come il Signore Dio ha condotto ogni cosa. E specialmente sono passati adesso 52 anni e sono stato in 157 nazioni, quasi in 500 città della terra, ho predicato la meravigliosa parola. Anche l'ultimo viaggio in Mongolia, in Cina, in Corea, nelle Filippine, quando penso a quanta grazia il Signore ha dato. Poi ricordo il tempo con Isacco. Cosa accadde in quel tempo? Il servitore disse: Signore, se tu hai fatto grazia al mio viaggio, ed egli incontrò la sposa e la portò ad Isacco. Tutti coloro che fanno parte della Chiesa sposa in tutto il mondo ascolteranno l'ultimo messaggio, la chiamata dello sposo. Loro crederanno, l'ascolteranno, e questo è oggi Matteo 25 dal verso 1. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. E poi il verso 10, quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Tramite questa proclamazione sarà adempiuto che tutti coloro che ascoltano la parola ricevono il perdono dei loro peccati per la fede in Gesù Cristo il nostro Signore, che tutti coloro che credono sperimentano la giustificazione per fede e ricevono la certezza della fede nei loro cuori. Come certo che il sole sta nel cielo, così è certo che io, peccatore, ho ricevuto il perdono, come dice un cantico tedesco. Così è certo che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Così noi non ci vergogniamo del Vangelo di Gesù Cristo. Noi siamo riconoscenti per la piena salvezza e per la piena redenzione. Riguardo al fatto che avremo dei battesimi adesso, come avviene nel naturale, così deve essere anche nello spirituale. Soltanto coloro che realmente sono morti possono essere sepolti. E il battesimo significa, secondo Romani capitolo 6, di essere morti con Cristo, e tramite l'immersione ciò significa essere sepolti con Lui e poi risuscitati con Lui a nuova vita. Noi dobbiamo morire a noi stessi. Dobbiamo essere in grado di dire: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive la sua vita attraverso di me. Soltanto coloro che hanno consacrato realmente la loro vita al Signore, come abbiamo cantato in questo meraviglioso cantico, cosa può esserci di più bello e cosa può esserci di più benedetto di consacrare la nostra vita al Signore per fede? Fratelli e sorelle, giovani e vecchi, vorrei vedervi di nuovo con il Signore. E voi tutti sapete che il fedele Signore mi ha mostrato e mi ha fatto sperimentare il rapimento, e tutti coloro che ascoltano la parola adesso, tutti coloro che la ricevono e l'accettano, saranno preparati, saranno vestiti, come è scritto qui. E poi ancora una volta, dal verso 9, quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Noi siamo stati invitati. Avete accettato l'invito? Avete accettato l'invito? Avete udito la chiamata? Allora giunge a compimento. Queste sono le veraci parole di Dio. Possa il Signore benedire tutti coloro che hanno preso la loro decisione di consacrare la loro vita al Signore. Credete con tutto il vostro cuore, come è scritto: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. La predicazione precede la fede, perché la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Credete oggi, ricevetelo, accettatelo, consacrate la vostra vita al Signore e poi potete fare un patto di buona coscienza con Dio e il Signore vi benedirà e sarà con voi. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo: così qual sono, non la mia forza, ma la tua soltanto. Lo cantiamo di nuovo. Quanti sono qui che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore e vorrebbero essere battezzati? Posso vedere le vostre mani? Ce ne sono alcuni? Forse sarebbe meglio se veniste qui davanti. Tutti coloro che hanno consacrato la loro vita al Signore e che vorrebbero essere battezzati, per favore venite adesso qui davanti. Noi cantiamo ancora una volta mentre voi venite. Sono venuti tutti? Alleluia! Benedetto e lodato sia il Signore. Venite un po' più avanti. qui di fronte. Che il Signore Dio vi benedica. Grazie. Voi credete con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo è morto per voi, che egli ha sparso il suo sangue, dandovi il perdono dei peccati, e voi l'avete ricevuto per fede e siete pronti a camminare con lui, finché tutti passeremo dal credere al vedere. Benedetto e lodato sia il Signore, il Dio onnipotente. Preghiamo. Caro Signore, è ancora il tempo della grazia. Tu ancora chiami da ogni popolo, lingua e nazione. Noi ti ringraziamo che è ancora il tempo della grazia e ti ringraziamo specialmente che tu sei disceso in tale maniera parlandoci, rivelandoci la tua parola tramite lo Spirito Santo. Caro Signore, noi crediamo insieme che per mezzo del tuo sangue, per mezzo del sangue del nuovo patto, la piena redenzione, il pieno perdono e la giustificazione ha avuto luogo. E non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Caro Signore, dà a tutti coloro che sono venuti qui di fronte, che hanno consacrato la loro vita a te, da loro la grazia di fare in piena ubbidienza il passo del battesimo, come tu hai comandato nella tua parola. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Caro Signore, ti ringraziamo anche per il libro degli Atti che rende testimonianza di ciò che è accaduto all'inizio, sia nel capitolo 2, sia nel capitolo 8, sia nel capitolo 10, sia nel capitolo 19, la conferma che il battesimo ha avuto luogo nel nome del Signore Gesù Cristo, sia a Gerusalemme, sia in Samaria, ovunque sia stato, sia ad Efeso, ovunque sia stato, tutti i credenti sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Caro Signore, ancora una volta ti ringraziamo per questo fine settimana, per i 40 anni, per i 52 anni e in particolare per i passati 62 anni in cui mi è stato permesso di predicare la tua parola. Caro Signore, ti ringrazio che tu ci hai condotti finora. Benedici specialmente tutti i nostri fratelli da oltreoceano, in tutti i paesi dell'Africa e poi Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Mongolia, ovunque possa essere. Oh Dio nel cielo, benedici il tuo popolo in ogni lingua, in ogni nazione. E benedici tutti coloro che hanno potuto essere qui oggi. Benedici tutti coloro che hanno ascoltato. Benedici in ogni continente, in ogni lingua. E a te, onnipotente Dio, noi diciamo grazie anche per questo fine settimana, per la tua parola, per la tua grazia e per la tua benedizione. Benedici tutti coloro che stanno per essere battezzati, e sì, con loro. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Alleluia, amen. E tutti dicano amen. Alleluia. Forse la corale canterà ancora? Non canterete di nuovo? Non so. In ogni caso, oggi ho una speciale richiesta. Come ricordo dei passati 40 anni, vorrei che facessimo una foto tutti insieme. Che tutti andiamo per il battesimo e ci raduniamo nel lato sud affinché tutti potete stare in una sola foto. Per me è anche un giorno speciale, è una speciale esperienza che le persone viaggiano da più di 1500 chilometri per essere qui oggi. O viaggiando in aereo dal sud e dal nord, e naturalmente, come ha detto il nostro fratello David da Palermo, fratello Frank, quando tu predichi in inglese, allora è più potente. Sì, ma qui, in questo luogo, io devo predicare la parola in lingua tedesca, perché tutti i nostri fratelli nelle 12 cabine conoscono la lingua tedesca e possono tradurre in altre lingue. Ma se sono in viaggio da qualche parte, allora naturalmente è differente. Sì, tutti possono confermarlo. Ma naturalmente il Signore opera attraverso la sua parola. E la potenza non è nella predicazione in se stessa, la potenza è nella parola. Perciò è ancora scritto in Isaia capitolo 55, la parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a vuoto, senza aver compiuto ciò per cui io l'ho mandata. E specialmente tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta, per favore, portate i saluti in tutti i paesi, in tutte le città, in tutte le chiese. Per favore, portate i saluti a tutti in tutto il mondo. Ed ora salutiamo da questo luogo anche tutti coloro che sono uniti a noi proprio adesso online. Alcuni si aspettavano che venisse il fratello Green. Gli ho telefonato venerdì scorso. Egli ha subito delle difficili operazioni. Ha fatto la chemioterapia. Ci sono giorni in cui può camminare e giorni in cui non sta bene. Ma egli ha detto, fratello Frank, ti prometto che verrò quando mi sarà possibile. Lasciamo ogni cosa al Signore ed egli farà ogni cosa bene. A voi tutti in altre lingue, sia in lingua finlandese, in svedese, in russo, in ogni lingua, possa il Signore Dio benedirvi tutti. Diciamolo ancora una volta. Dio promise ad Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E Dio chiama fuori da ogni nazione. E tutti coloro che ascoltano adesso la sua voce, l'ascolteranno dopo, quando egli verrà e quando egli chiamerà i suoi a casa, quando li porterà nella gloria. Diciamo semplicemente Maranata e diciamo ecco, io vengo presto. Il Signore viene presto. A Lui sia la gloria per tutta l'eternità. Cantiamo ancora una volta, degno sei Tu, degno sei Tu. Amen. Per favore, rimanete ancora in piedi. Ho una richiesta. Che voi tutti vi possiate mettere di lato e che la corale venga e ci canti ancora un cantico. Per favore, voi tutti, venite qui e poi insieme andremo alla piscina per i battesimi. Per favore, venite tutti alla piscina per i battesimi affinché possiamo fare una foto ricordo di questo fine settimana. E così, Dio volendo, mostreremo al mondo che il Signore ci ha fatto grazia. Dopo questo cantico, il fratello Smith pregherà con noi. favore, rimanete per un momento in piedi. Deve essere fatto un annuncio. Dio volendo, il Venerdì Santo avremo una riunione nella città di Böblingen. È vicino a Stoccarda. Vi invitiamo. È un giorno festivo in Germania. Dunque, Venerdì Santo a Böblingen, poi Dio volendo, alla fine del mese saremo a Zurigo, includeremo Bratislava e dopo il nostro primo fine settimana a Krefeld, a giugno includeremo Praga e poi Bruxelles e Parigi e poi Ankara e includeremo anche Ankara, Turchia. Così, Dio volendo, a luglio saremo in Romania, ogni cosa Dio volendo. E se il Signore non sarà ancora ritornato, noi vi invitiamo, per favore, per Venerdì Santo e poi, come ho già detto a Bratislava, vorremmo rimanere in Europa in questi mesi. Gli ultimi viaggi sono stati un po' stancanti, sia per la differenza di orario o per la differenza di temperatura, tuttavia ne è valsa la pena. Al Signore sia il ringraziamento. Dopo la preghiera, il fratello Eric canterà ancora il cantico Maranata. Grande Dio, tu vedi ogni cosa e conosci ogni cosa. Tu ci vedi qui alla tua presenza. Noi siamo radunati qui da vicino e da lontano, dal nord e dal sud, dall'est e dall'ovest siamo venuti. Signore, nel cielo ti ringraziamo che tu sei ancora all'opera, che tu ancora parli, che tu ancora chiami fuori singolarmente e tramite questo loro confermano che hanno ricevuto la tua parola e che vogliono agire secondo la tua parola, dando testimonianza in buona coscienza davanti a te e davanti agli uomini di camminare con te per la gloria di Dio. Benedici ciascuno, benedici noi tutti che siamo presenti qui e anche coloro che non hanno potuto essere qui. Signore, tu conosci tutti, sai dove loro sono, deboli, anziani, ma tu solo hai la potenza. E noi ti preghiamo, come già detto, in tutto il mondo, in ogni lingua, in ogni continente, per favore benedici e fa grazia a tutti. Che noi, insieme a te, il Dio vivente, possiamo essere là, alla cena delle nozze, lodandoti e glorificando il tuo nome, perché il tuo nome è al di sopra di ogni nome che sia mai stato menzionato. Il nostro Signore Gesù Cristo, a te sia il ringraziamento. Amen.
Amen.